Bella Vista, la mattina di Controradio.
Le 8:05, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Bella Vista, venerdì 21 luglio 2017, la puntata di quest'oggi. Siamo subito con Francesco Pasi dell'AMMA per le previsioni del tempo per la giornata di oggi. E Francesco, se ci dici qualcosa anche per il fine settimana, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che il tempo rimane nel complesso buono, qualche nuvola in più in arrivo, soprattutto lungo la costa. Domani mattina, in mattinata, avremo cielo nuvoloso, ma nel pomeriggio già avanzeranno delle schiarite e così la domenica sarà buona. E le temperature senza grosse variazioni, sempre molto elevate, fino a 34 gradi sulle zone interne. Purtroppo è in aumento anche l'umidità e diciamo le nuvole sono un po' una conseguenza portata dai venti di scirocco, e quindi avremo caldo via via più afoso, soprattutto diciamo nel pomeriggio e in serata. E qualche goccia di pioggia è possibile sabato mattina sui rilievi, ma diciamo roba veramente minima, e come detto poi dal pomeriggio già si va verso un miglioramento, quindi per adesso le tanto attese piogge non sono ancora previste.
Grazie per il momento, buona giornata.
Grazie, ciao a tutti.
La Repubblica titola: il traffico di baby calciatori, minori portati in Italia con documenti falsi, arrestato il presidente della Sestese Giusti, l'AD del Prato, tocca fondi, interdetto per 4 mesi, un agente FIFA e domiciliari in carcere una donna ivoriana. Ma la notizia che trovate nel dettaglio su controradio.it, la troviamo veramente su tutti i giornali, quella di mostrare in Piazza della Signoria la Repubblica lo chiama il colpo di teatro, le merci contraffatte sequestrate in questi mesi. Idea di Nardella, così false sequestrate finiscono in Piazza Signoria. È l'apertura della Nazione. Ingriffati, titola la Nazione, che invece di parlare di colpo di teatro parla di provocazione. Il sindaco fa depositare in Piazza Signoria 78.000 oggetti, tarocchi sequestrati. Pensate, questa parola è rimasta soltanto la Nazione ad usarla. Sequestrate ai Vucumpra, scrive la Nazione, fra lo stupore dei turisti. È un'opera d'arte, domanda qualcuno, e l'ironia dei commercianti del centro. Servono più controlli, non questi show. Andiamo a sentire però su questo Nico Manetti dell'azienda Battiloro, rappresentanza della Camera di Commercio di Firenze, intervistato da Jimmy Tranquillo, perché secondo i dati della Polizia Municipale, nei primi 6 mesi del 2017 ci sono stati quasi 2.000 sequestri di quasi 80.000 pezzi, aumento rispetto allo stesso periodo del 2016 del 30%. Ascoltiamo Manetti.
Molti secoli fa in questa piazza fu fatto da Savonarola il falò delle vanità. Questa è la versione contemporanea, questo è il falò delle falsità, una mucchiata di fakes, di prodotti contraffatti, merce di ogni tipo, dai giocattoli agli occhiali, borse. Parliamo di una manifattura parallela che causa danni per miliardi di euro alle grandi griff, ma soprattutto ai nostri artigiani locali, perché la maggior parte di questi prodotti, parlo delle borse, della pelletteria in generale, viene prodotta qui nel comprensorio tra Scandicci, Prato, e questo è il risultato di una serie di sequestri fatti dalla Polizia Municipale, che rendono bene l'idea di quanto vasto e complesso sia il mercato della contraffazione. Oggi il sindaco ha deciso di fare questa dimostrazione, che Camera di Commercio chiaramente condivide pienamente, una dimostrazione di quanto sia il danno materialmente visibile che viene arrecato alle nostre aziende e alle grandi griff. Posti di lavoro in meno, mercato parallelo significante, che una competitività falsificata, Camera di Commercio in prima fila contro questo genere di crimine.
Sono semplicemente ammucchiati qua, a un certo punto gli diamo proprio fuoco.
Per ragioni di sicurezza chiaramente quest'anno non ci sarà nessun falò, verranno mandate tutte a distruzione nella discarica. Noi ci auguriamo soprattutto con questa dimostrazione che il pubblico, i tanti turisti che vedono, si rendano conto di che danno è per l'economia acquistare questa roba. Sembra uno scherzo, uno va per strada, trova la borsa, costa meno, e da qui richiama anche al falò delle vanità. La nostra vanità causa tante volte falsità.
Sono le 8:10, dalla questione merce contraffatta ci spostiamo ad un'altra questione molto importante. Ieri abbiamo accennato a questa notizia, stiamo parlando del pugno di ferro in arrivo contro chi usa il cellulare alla guida. È veramente una piaga, basta guardarsi intorno veramente mentre si guida, e insieme all'alcol, data la sicurezza delle automobili, dei nostri anni e delle strade, è diventata veramente una delle grandi cause degli incidenti stradali, che in Italia purtroppo continuano a essere tanti. C'era stato un primo tentativo di far passare, come dire, una legge un pochettino più morbida, più accondiscendente. C'è stato un appello della polizia stradale che per fortuna ha rimesso invece in moto un meccanismo legislativo molto più consapevole. Ne parliamo col comandante regionale della polizia stradale, Paolo Pomponio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
E così stiamo andando incontro ad una, come dire, ad un quadro normativo severo in questo senso.
Sì, effettivamente il tema della distrazione alla guida connessa agli incidenti stradali è molto sentito. Peraltro, diciamo, il 75% dei sinistri è documentato che derivano proprio da condotte distratte, tra cui ovviamente annoverata la guida col cellulare in mano.
La guida col cellulare in mano, si va dal piccolo tamponamento all'incidente più grave, c'è un po' tutte le tipologie, immagino.
Indubbiamente tutte le tipologie, però sta passando il costume, chiamiamolo così, che guidare col cellulare in mano oppure smanettare col cellulare, specialmente in ambito cittadino, diventa una cosa normale, tanto non porta distrazione. In realtà, se noi consideriamo che a 50 km all'ora, se ci distraiamo per 4 secondi, è il tempo di smanettare sul cellulare, se vogliamo mandare un messaggio, vedere o fare un selfie, percorriamo 60 metri, quindi 60 metri è un'enormità.
altro che, ma poi soprattutto c'è questa cosa, no? In città tanto c'è il traffico, si va piano, non, con un occhio scrivo, con l'altro guido.
Concordo, diciamo che è una questione che investe due aspetti, è una questione di assenza di senso civico, perché insomma certo. Se io mi distraggo rischio di mettere sotto l'auto un passante che sta attraversando la strada, oppure rischio di tamponare una moto che è davanti, con conseguenze facilmente immaginabili. E d'altro lato è una questione di assenza di cultura della guida sicura. In questo noi stiamo lavorando molto anche insieme al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per cercare di lanciare il messaggio che guidare correttamente, osservare le norme del codice della strada, è un qualcosa che conviene direttamente a chi guida e poi il beneficio è per tutti gli altri.
Senta, per quello che sappiamo, in Toscana siamo messi meglio o peggio di altre parti d'Italia?
Ma guardi, io ultimamente io giro in bicicletta, per cui noto quello che avviene nel traffico e c'è da mettersi le mani nei capelli. Infatti proprio su input dei nostri vertici stiamo dando una stretta come non soltanto attraverso una campagna informativa, ma anche attraverso attività operative, di prevenzione e di repressione, fatte meglio con l'utilizzo di motocivili. Se mettiamo le moto civili nel traffico in un dispositivo un po' più ampio, riusciamo a individuare quelli che guidano troppo allegramente, li riusciamo a neutralizzare e facciamo un servizio per la collettività.
Questo è interessante, perché se erano stati fatti dei rilievi di natura, anche in questo caso giuridica, cioè che era difficile dimostrare il reato da una moto civile mentre si guida, invece non è così, voi potete intervenire, in questo caso è determinante.
Assolutamente, tra l'altro essendo anche agenti di polizia giudiziaria, agenti ufficio polizia giudiziaria pubblica sicurezza, cioè quello che registriamo con gli occhi, chiaro, lo mettiamo a verbale, poi fa fede fino a quella di falso.
Naturalmente così, pene severe sia da un punto di vista pecuniario che dal punto di vista di punti sulla patente che dal punto di vista di sospensione della patente.
Certo, è l'effetto immediato, se attualmente noi verbalizziamo uno che guida col cellulare in mano, l'effetto deterrente del togliere la patente, del sospendere la patente immediatamente non c'è, per cui la persona continua a riguidare. Guardi, proprio ora stiamo facendo un servizio, infatti mi trovo in centrale operativa proprio qui a Firenze, proprio finalizzato a individuare quelli che guidano in maniera allegra, specialmente col cellulare in mano, e abbiamo un dispositivo composto da auto con colori di istituto ma integrato da una moto civile che ha il compito di fare la sentinella nel traffico e individuare coloro che si comportano male. Peraltro lei deve sapere che facilmente immaginiamo, se io vedo la macchina della polizia a distanza di 100 metri smetto di smetto di usare il cellulare, se invece vengo colto diciamo nell'istante, a quel punto c'è poco da fare.
E magari veramente mi tolgo dalla testa questa cosa. Comunque
l'effetto dissuasivo poi è importante, perché quando poi fermiamo le persone, tutti gli altri che passano e vedono che stiamo, come dire, lavorando, ci penseranno un po' di più la prossima volta, diciamo, a farsi vincere dalla tentazione, quando squilla il cellulare, diciamo, di rispondere. È chiaro che il cellulare con l'auricolare può essere usato, ma certamente non si può smanettare sul telefonino quando si guida.
Abbiamo tutto il tempo per farlo. Quando si guida è una cosa che può diventare pericolosa per noi e per gli altri. Paolo Pomponio, buon lavoro, buona giornata, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
Abbiamo qualche secondo di pubblicità, adesso sono le 8:16.
Per concepire un domani migliore e cominciare a viverlo, occorre scegliere uno sguardo che sappia immaginare una nuova convivenza tra le persone. Dal 17 al 23 luglio vieni a Casa Aldono, nel parco di Vallombrosa vicino Firenze, al convegno internazionale per cercare in comune un nuovo sguardo sull'umanità, promosso dalla corrente umanista socialista. Un villaggio di comunanza per incontrarsi e confrontarsi sui grandi temi dell'esistenza e dell'essenza umana. Per info, programma e iscrizioni, www.casaaldono.net.
Torna anche quest'anno il Festival Multiscena a Vinci.
Dal 29 al 31 luglio, per le strade e le piazze di Vitolini, Spicchio e Vinci, teatro, musica e performance.
Sabato 29 luglio in Piazza della Chiesa, Vitolini, Maria Cassi in Mamma Mia, uno spettacolo tra comicità e poesia.
Domenica 30 al Parco dei Mille di Spicchio, Paolo Rossi è l'improvvisatore.
Lunedì 31 luglio in Piazza Castello a Vinci, Ginevra Di Marco canta un emozionante omaggio a Mercedes Sosa. Inizio spettacoli alle ore 22.
Festival Multiscena a Vitolini, Spicchio e Vinci. Ingresso gratuito. Che lo spettacolo abbia inizio.
Jazz Set. Dal 14 al 29 luglio, nuova rassegna di concerti jazz, cinema e cena alla Casa del Popolo di Settignano. Con Nico Gori, Stefania Tallini, Enrico Pierannunzi e Simona Severini, Betta Blues Society, Levi Jump Down e Alessandro Lanzoni.
Venerdì 21, proiezione del film Born to be Blue. Sabato 22, Betta Blues Society. Domenica 23, Enrico Pierannunzi e Simona Severini. Info 055 611 299, www.cinemanemico.net.
Controradio.
Parliamo adesso della questione dei vaccini, questione che arriva in fondo con una legge modificata, diciamo così, rispetto a quella iniziale, leggermente più ammorbidita nelle sanzioni, nel numero dei vaccini. C'è stata a Lucca una manifestazione di chi si oppone a questa legge. Sentiamo prima le voci che ha raccolto Rossana Mamberto, poi subito dopo invece andiamo con un'intervista di Domenico Guarino ad ascoltare le valutazioni di Antonio Vanti, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze. Ma partiamo dalle voci dei cosiddetti Novax.
Stiamo chiedendo solamente la libertà di scelta, di poter crescere i nostri bambini secondo il nostro buon senso. Non siamo antivaccinisti, abbiamo tutti vaccinato o parzialmente, e anche se ci sono famiglie che non hanno vaccinato, i loro bambini non sono untori.
E Lucca e tantissime altre città stanno manifestando contro questo decreto che praticamente a noi non va bene. Allora, noi non siamo gente contro i vaccini, siamo contro questo obbligo, perché ogni bimbo è diverso dall'altro, ha bisogno di tempi propri, ha bisogno di un calendario vaccinale individualizzato. Vogliamo non la censura sulle reazioni avverse, che sono molte, molte di più di quelle che ci dicono. Vogliamo vaccini puliti e soprattutto la libertà di scelta.
Avere la possibilità di scegliere se è il caso o no di vaccinare i nostri figli invece di dove per forza fare per forza i vaccini, insomma. Mia figlia ha avuto un problema da piccola per via dei vaccini e io sinceramente non mi sento assolutamente di rifargli i vaccini.
È un corteo lungo, per essere un corteo in una città come Lucca direi che è un successo. stesso. Libertà di poter vaccinare, non vaccinare, o vaccinare parzialmente dopo essere stati debitamente informati. Noi vogliamo rivendicare il diritto che hanno tutti i genitori di scegliere il meglio, di scegliere un percorso di salute personalizzato in base alle esigenze del proprio figlio e in base appunto anche a quella che è la storia familiare, le problematiche della persona. I vaccini non sono tutti uguali, i bambini non sono tutti uguali.
Allora, dicevamo, Antonio Panti, il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, nell'intervista di Domenico Guarino su questa vicenda, ascoltiamolo.
L'approvazione di per sé rappresenta un successo per la sanità pubblica, in quanto fa capire che l'interesse della collettività è uguale al diritto dell'individuo a non curarsi, ma questo diritto ha un limite quando lede l'interesse della collettività, e quindi dobbiamo vaccinarci quando, diciamo, il diritto dell'individuo di non vaccinarsi finiva con mettere in crisi tutto il sistema, e abbiamo visto perfino il morbillo della palla al nuoto. È un insuccesso, se si vuole, perché sarebbe stato molto più bello che noi medici fossimo stati in grado di convincere tutta la popolazione a vaccinarsi senza bisogno dell'obbligatorietà. Poi di per sé il testo è un testo, come dire, complessivamente ragionevole per le cose che lei ha notato, per rispondere tutto insieme. Quello che noi medici abbiamo capito meno è la riduzione delle vaccinazioni obbligatorie, cioè l'aver levato la meningite fondamentalmente tra le vaccinazioni obbligatorie, perché in realtà
è un tema molto sentito, come sappiamo, in Toscana, no?
Ma in realtà vede il solito discorso dei fatti che sono più importanti delle opinioni in questi casi. E da quando l'anno scorso a oggi abbiamo vaccinato oltre 1 milione di persone nella regione Toscana, fatto si è che il numero dei casi di meningite e il numero di morti per meningite nei primi 7 mesi di quest'anno è assolutamente, grandissimamente inferiore al numero dei casi e dei morti dei primi 7 mesi dell'anno scorso. Quindi in realtà il vaccino è l'unica difesa che abbiamo rispetto a questa malattia, perché questo è un po' sfuggito a noi medici, per dire la verità, come mai di questa decisione. Però intanto prendiamo che l'obbligo per alcune situazioni e per alcune patologie veramente importanti, come il morbillo, la varicella, la rosolia, che sono, di cui è stato introdotto appunto l'obbligatorietà. Poi le sanzioni,
le sanzioni però è importante, no? Perché sì, evidentemente poi la presa di una legge, il valore anche di una legge, si misura anche dalla pena che viene comminata. In questo caso siamo passati da una sanzione prevista tra i 500, 7500, molto pesante, ad un minimo di 100, massimo di 500, e salta anche la previsione della perdita della patria potestà che tanto aveva fatto discutere. Insomma, il dubbio è che pagando una multa si evada l'obbligo.
Ecco, sì, questo è un punto debole di una legge come questa, perché...
Ma secondo lei questo è stato fatto perché non c'era comunque all'interno della maggioranza una forte posizione rispetto all'impianto, guardi, obbligatorio?
Ma guardi, l'impressione è questa, che purtroppo in questo momento la razionalità scientifica non va di moda, e quindi forse ci sono alcune titubanze anche all'interno della maggioranza, pur compatta, che l'ha sostenuta, anche per il fatto che chi grida di più lo si ascolta di più. E io devo ancora capire, come medico, qualcuno mi deve spiegare perché non si vaccina, ci si rifiuta di vaccinare un bambino e poi quando si ammala gli si danno gli antibiotici. Allora, non ho capito, gli antibiotici sono molto più rischiosi tra l'altro dei vaccini, e quando si usano vuol dire la malattia c'è di già. Quindi c'è un'irrazionalità complessiva.
Lei sa che l'obiezione viene fatta in questi casi è che quando si prende una medicina è perché il corpo è malato, quando si inietta un vaccino lo si fa in un corpo sano.
Ma lo si fa perché non si ammali, capito? E questo è il problema. La grande vittoria dei vaccini è la grande vittoria le vittorie della medicina vere. Non sono poi tantissime, i vaccini, gli antibiotici, l'anestesia, l'insulina, ecco, i vaccini uno di questi, perché in realtà ci ha consentito la scomparsa di malattie che prima erano flagelli mondiali. Ora
questo è evidente. Senta, dottor Panti, le posso chiedere però un parere un parere su un'altra notizia di qualche giorno fa. La Commissione Bilancio ha bocciato l'obbligo dei vaccini per medici e insegnanti. Questo non è un bel segnale?
No, non è un bel segnale. Noi devo dire che io, come presidente dell'ordine, quando ancora c'era la discussione in Regione Toscana, se la ricorda, perché
ho proposto
ufficialmente, certo, con lettera scritta al presidente della Giunta, al presidente del Consiglio e all'assessore, che fosse estesa la vaccinazione obbligatoria a tutto il personale sanitario. E questo non era il parere anche della federazione, forse non abbiamo insistito a sufficienza a livello nazionale, e questo mi sembra una grave carenza.
E questo è Antonio Panti. Spostiamoci invece alle polemiche sul degrado a Firenze, la sicurezza, in particolare polemiche in questi giorni su Piazza Indipendenza. Sentiamo che cosa ha detto il sindaco Dario Nardella in merito alle accuse di abbandono che sono state rivolte da alcuni cittadini della zona a seguito di fatti poco piacevoli accaduti anche in questa settimana. L'intervista è di Jimmy Tranquillo, ascoltiamolo.
Noi andremo avanti come abbiamo fatto già una settimana fa con i blitz interforze, polizia di Stato, vigili urbani, abbiamo qui anche il questore, c'è massima attenzione da parte della polizia, chiederemo sempre di più. Come sapete, io sono stato la scorsa settimana dal ministro Minniti, a cui ho chiesto più uomini per la nostra città, perché non esistono ricette fantasiose, l'unica ricetta è il controllo del territorio e ci vogliono uomini. Stiamo andando avanti con l'assessore Gianassi con il piano delle telecamere, ne metteremo 450, siamo già a metà dell'opera, arriveremo alla fine del mandato con 700 telecamere in città, sarà la città più videosorvegliata d'Italia. È ovvio, credo, che però dobbiamo anche rimpossessarci dei nostri luoghi pubblici. Noi vogliamo discutere con i residenti di Piazza Indipendenza e di quella zona, ad esempio, dell'idea per la prossima stagione, primavera-estate, di mandar via questi avventori che talvolta non solo disturbano ma commettono atti illeciti, mandarli via occupando noi questi spazi con attività magari dedicate ai bambini, di sport, del tempo libero, di cultura, ovviamente che non vadano troppo tardi la notte, se no sostituiremmo al degrado, diciamo, oggi presente, il problema degli schiamazzi, ma l'unico modo per riprenderci i nostri luoghi è occuparli, e lo faremo noi con la cultura, lo sport, i giovani, ne parleremo con i cittadini perché quella piazza torni a rivivere. Non ci sono però ricette miracolose, io non racconto favolette ai miei cittadini, i fiorentini lo sanno, mi prendo cura di Firenze con la mia squadra e la mia giunta con trasparenza, onestà e concretezza, dicendo di fare solo quello che davvero sappiamo di poter fare.
C'è stato uno spaventoso terremoto nella notte, un sisma di 6.7 nella notte tra Grecia e Turchia, due le vittime, si tratta nell'isola di Kos di un turista turco e di uno svedese, 120 feriti almeno. A Bodrum, siamo in Turchia, panico per un piccolo tsunami, l'epicentro è in mare a 10 km di profondità nei pressi della costa turca di Marmaris, zona molto turistica, le autorità locali parlano di lesioni non gravi ad edifici, di altri feriti lievi. A Bodrum c'è stato il panico anche in ospedale, per il momento ci sono due morti e almeno 120 feriti non particolarmente gravi. Tra pochi secondi, in ogni caso, arriva alle 8.30 il giornale radio di Popolare Network con tutte le ultime notizie.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Radiomare Network.
Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Erano turisti le due persone morte nella notte per il terremoto che ha colpito l'isola greca di Kos. Sembra che siano state uccise dal crollo del tetto di un bar. La scossa di magnitudo 6.7 ha fatto anche decine di feriti, causato allagamenti sulla vicina costa turca, in particolare nella città di Bodrum.
Questa mattina sono stati arrestati un ex sindaco e un consigliere comunale di Amantea, in provincia di Cosenza. Si chiamano Franco La Rupa e Marcello Socievole. Sono accusati di aver fatto pressioni su una famiglia per ottenere voti alle elezioni comunali dello scorso giugno.
A Roma si è riunita la segreteria del PD e si continua a discutere sulle alleanze in vista delle prossime elezioni. Il servizio di Anna Bredice.
Io una coalizione la faccio con i cittadini. Renzi recepisce a suo modo le richieste che arrivano dalla sinistra per la costruzione di una coalizione che possa vincere le elezioni. Il suo modello resta il maggioritario, non a caso cita la vocazione maggioritaria di Veltroni. Parla del suo libro in un centro commerciale alla periferia di Roma, ad un pubblico vario attratto dalla sua presenza tra le vetrine dei negozi e di una libreria, piccolo campione di un elettorato che desidera per un partito che immagina nuovo, costruito intorno a ciò che pensa possa essere il prossimo PD. La sinistra nelle varie composizioni discute dell'eventualità di una coalizione con una legge elettorale diversa rispetto a quella attuale, ma non tutti sono d'accordo. Per Renzi la legge elettorale si cambia solo se c'è l'accordo di Berlusconi o Grillo. Nella riunione della segreteria che si è tenuta ieri si programmano i prossimi appuntamenti: le regionali in Sicilia, dove manca un candidato forte dopo il no di Grasso, e le leggi in Parlamento. L'ex sindaco di Lampedusa Nicolini, ora nella segreteria del PD, chiede l'approvazione dello Ius Soli, ma anche per Renzi, dopo Gentiloni, i tempi non sono più così stringenti. Linea lo studio.
Si preannuncia un venerdì ad altissima tensione a Gerusalemme, ad una settimana dall'attentato in cui due poliziotti israeliani sono stati uccisi da tre palestinesi, poi a loro volta uccisi. Il governo israeliano ha vietato infatti oggi l'ingresso nella città vecchia a tutti i palestinesi sotto i 50 anni. Posti di blocco sono stati installati all'ingresso di Gerusalemme. In corso arresti preventivi di esponenti politici palestinesi. Il Mufti di Gerusalemme ha chiesto ai fedeli di recarsi alla spianata delle moschee per la preghiera del venerdì, ma per entrare nel grande cortile chiunque dovrà passare sotto i metal detector.
Le autorità degli Stati Uniti hanno cancellato il divieto di portare computer nei bagagli a mano sui voli provenienti da diversi paesi del Medio Oriente. La decisione, presa a fine marzo e revocata nelle scorse ore, aveva colpito 10 stati a maggioranza musulmana. Secondo ufficiali americani, in questi mesi sono aumentati i controlli di sicurezza negli aeroporti di quei paesi e per questo il divieto è stato annullato. Oggi sono attese piogge sparse a nord, tempo sereno al centro-sud. Domani e domenica previsto sole su quasi tutta Italia. Le 8.33 minuti, gli aggiornamenti del giornale radio alle 9.30.
Popolare Network.
Pensavo mi amassi.
Io?
È inutile che ci provi, non mi hai detto niente.
Ma
al mercato ci sono 4 nuove botteghe: l'Enoteca di Soltani, il Trapizzino di Callegari, i ravioli cinesi di Zhu e il girarrosto di Lagorio. E non mi ci hai ancora portata.
Ma pensavo fossi a dieta, ma non ne hai bisogno, amore.
Mercato Centrale Firenze, la bontà è elementare. Tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Mercatocentrale.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e Firenze Ovest verso Firenze. Arriviamo in Fipili per cantieri, 1 chilometro di coda tra Montelupo e Ginestra verso il capoluogo. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra Cascina e Navacchio Bisignano in direzione di Pisa. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze, rallentamenti per traffico sui viali di circonvallazione. Per i cantieri tranvia informiamo che il controviale Strozzi, corsia di superficie, resta chiuso fino al 28 luglio per lavori. Il percorso alternativo sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio è una radio stupenda.
Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite, la prossima storia che raccontiamo. Sto parlando di Sergio Messina, neuropsichiatra infantile, che è il nuovo presidente nazionale dell'AID, l'Associazione Italiana Dislessia. Buongiorno a lei, grazie e bentrovato.
Buongiorno.
Senta, partiamo da un punto di vista, per iniziare, come dire, tra virgolette clinico, perché si parla, come dire, di dati in aumento. Questo è un momento storico in cui qualunque tipo di situazione sotto l'attenzione, diciamo così, di medici osservatori diventa dato in aumento. Che cosa possiamo dire della dislessia in questo momento storico?
In termini di dati, noi ci riferiamo fondamentalmente ai dati del MIUR, Certo. I dati del MIUR sono quelli statistici, ogni anno, da qualche anno il MIUR diciamo, pubblica questi dati statistici della situazione delle scuole. I dati in aumento sono tendenzialmente in aumento, certamente, ma comunque sempre all'interno di una percentuale che è quella prevista dagli studi clinici. Oggi come oggi, nell'ultimo report che è del MIUR, che è del 2014, per l'anno scolastico 2014-2015, il rapporto è del 2,8% di tutta la scuola italiana. Quindi questo è con picchi più alti e più elevati in alcune regioni, ma che comunque non raggiungono mai il 3, massimo 4%, e con picchi molto bassi soprattutto al sud, dal centro-sud, insomma, dove si raggiunge anche lo 0,9%, cioè questo è il dato in aumento. Certamente rispetto ai dati sempre MIUR di qualche anno fa c'è decisamente un aumento. Nel 2011-2012 andiamo intorno all'1,6-1,7, sicuramente questo è un aumento.
Ma secondo lei, come dire, questo accade perché c'è maggiore attenzione, c'è la diagnosi, si guarda con più cura al fenomeno, oppure?
No, mi auguro che sia questo, mi auguro da critico e anche ovviamente da presidente di AIDE che sia. Eventualmente, certamente c'è stato un'attenzione maggiore, non solo da parte dei clinici, ma soprattutto da parte della scuola. Questo è certamente è in dubbio, perché sicuramente c'è stato un lavoro fatto sia dal MIUR, anche da noi, con tante sensibilizzazione nelle scuole primarie, ma anche a scuola dell'infanzia, ma soprattutto nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dove il problema è ancora maggiore, perché effettivamente dove la discrepanza tra le abilità e le conoscenze diventa veramente per certi casi anche drammatico. E questo è il discorso, cioè sicuramente in questi anni, dopo la legge 170 del 2010, ma anche prima, perché in realtà un gran lavoro si è fatto anche qualche anno prima, comunque dopo la legge 170 certamente la situazione è cambiata anche per un altro motivo, dobbiamo dimenticarlo. In questa maniera molti ragazzini che in realtà entravano per errori o per facilità all'interno della 104 e quindi entravano nel mondo del sostegno, non avendo spesso nessun tipo di beneficio, certo. Oltretutto, oggi fortunatamente, lo dico in maniera chiara, fortunatamente non sono più dentro questo tipo di situazione che è fondamentale per tante situazioni cliniche, ma per queste nel 99% dei casi non ha assolutamente nessun significato. E quindi questo ha cambiato anche il modo di lavorare anche nella prevenzione, quindi nella individuazione precoce anche da parte della scuola e di rimando anche da parte della sanità.
Sì, naturalmente. Di questo le chiederò fra un minuto, però sì. C'è ancora, insieme a tanta attenzione, soprattutto da parte di chi, come dire, deve affrontare questa vicenda, c'è anche tanta ignoranza ancora, cioè lei come neopresidente dell'AIDE le tocca anche questa sfida e questo compito che spesso viene declinato dalle vostre sezioni locali. Noi in Toscana abbiamo una sezione preatese, sì, ad esempio, straordinariamente attiva, certo. La presidente Manuela Zacchini è entrata nel consiglio e questo è molto interessante, però c'è da lottare contro tanta ignoranza. Noi tempo fa sentimmo un'intervista ad una famosa conduttrice di una radio importante, diciamo così, a sua volta peraltro dislessica, che al professor Stella, sì, che disse: ma si può guarire, diciamo. Quindi come vede c'è tanta ignoranza,
come è saltato di 2 metri,
assolutamente non c'è dubbio, però è d'accordo con me che c'è tanto lavoro da fare da questo punto di vista.
Sì, ma anche perché, ripeto, il rischio è che tra virgolette, mi scusi, si banalizzi la situazione. Cioè,
in che senso?
Appunto, qual è l'indice? Ah, ma stanno aumentando, stiamo riempendo le classi di dislessici e di iperattivi. Questa è una cosa che si sente da clinici, anche da associazioni, si sente continuamente. Poi le leggo i dati e dici: ma scusa, dove sta tutta questa? Però è anche vero che il problema dove sta fondamentalmente? Il problema è un altro, e sempre i dati MIUR ce lo ricordano. Il 20% della popolazione scolastica ha difficoltà scolastiche, mentre solo il 2,8% ha un disturbo dell'apprendimento. Il rischio dove sta? Il rischio sta nel confondere le due situazioni. È quello il pericolo più grosso che AIDS, ovviamente, io da medico, ma anche da presidente, me lo devo ricordare sempre, da presidente di AIDS, assolutamente cerco di evitare. Il discorso è questo, cioè il 20% della popolazione scolastica, dati statistici, ha difficoltà scolastiche, che non è un disturbo dell'apprendimento, sono due cose che non c'entrano niente. Allora, il rischio qual è? Dire il 20% ha un disturbo dell'apprendimento. No, non è vero. Il 20% ha delle difficoltà scolastiche, che difficoltà sono sempre fattori esterni al bambino. Possono essere fattori sociali, possono essere scarso apprendimento, non stimolazione, tutto quello. Il disturbo dell'apprendimento è un fattore cosa diversa.
È un'altra cosa, infatti. Sì. Naturalmente, come dire, il contesto non aiuta, la stampa di Torino titolava qualche mese fa il 70% degli italiani analfabeta e si riferiva, come dire, ai low skill, agli analfabeti di ritorno funzionali, sì, che leggono un testo ma non capiscono quello che c'è scritto.
Ma è vero, sono due questioni. Il 70% non è, però.
è uno su quattro forse, non 70%.
Allora, il dato, ripeto, ultimi dati effettivamente dicono, dati statistici, per cui sempre tenendo sempre conto tutta una serie di cose, i dati statistici dicono che nelle scuole medie c'è un tasso di ragazzini del 20-25% che ha difficoltà nel comprendere un testo scritto. Ripeto, ma difficoltà che non c'entra niente con disturbo, e questo è una cosa fondamentale nel discutere sui disturbi di apprendimento, perché sono creando difficoltà di apprendimento, perché dovremmo stancarci a dire disturbo, è più facile dire difficoltà. Invece diciamo disturbi proprio perché sono una cosa essere pallidi, una cosa essere anemici, come diciamo sempre qua dentro. E quello è il discorso.
È chiaro. Le faccio un'ultima sollecitazione, sì, riguardo proprio all'applicazione della 170 del 2010, sì, che lei citava prima. Nel senso che le scuole che veramente che rispettano per bene il PDP, il piano didattico personalizzato, alla fine ce le ritroviamo a citarle come delle eccellenze tante volte. Dispiace moltissimo dirlo subito, adesso riceveremo su WhatsApp dei messaggi di insegnanti arrabbiati che diranno non è vero, io faccio, io dico, c'è tanti bravissimi insegnanti, ma noi abbiamo ancora tanti insegnanti che dicono guarda, tu su questa cosa la dislessia ci marci, tu non hai voglia di fare niente, è un problema ancora la scuola, questo purtroppo dispiace moltissimo dirlo, però sì, è un tema, o no?
Sì, beh certo, comunque la scuola è l'ambito preposto all'apprendimento, cioè
certo.
Che il bambino soprattutto, ma anche i ragazzi di scuola in media scuola, dovrebbe apprendere a scuola, deve apprendere a scuola. È vero, la soluzione più facile è quella di dire sei pigro, giusto? Non ne mangi di scuola, sei intelligente ma non ti applichi. Quante volte ce lo siamo sentiti dire, i miei professori me lo dicevano continuamente.
Non me lo dica a me.
Però il discorso che faccio sempre è, ma se io sono pigro, leggo svogliatamente ma leggo, cioè faccio molta meno fatica a leggere rapidamente una cosa annoiandomi, che ogni volta dover inventarmi, tra virgolette ovviamente, inventarmi una parola. E quindi ogni volta devo fare un percorso di una fatica enorme. Ma lei ha mai avuto la possibilità di sentire un ragazzino con DSA che legge per due minuti? Il primo minuto, il bambino, i primi 20 secondi legge benissimo. Cioè, ma perché? Poi piano piano incomincia a fare fatica, incomincia a cercare le parole. Ma se io sono pigro, fondamentalmente è proprio il contrario, cioè mi annoio, comincio a leggere in maniera svogliata, ma faccio meno fatica a leggere tranquillamente che dovere, tra virgolette, inventarmi le parole. Cioè, qual è il senso? O sbagliare una parola apposta per essere pigro. Ma lei se scrive una parola e la confonde con le lettere, è molto più faticoso.
Ma non c'è dubbio. Basterebbe questo, diciamo così. Ecco.
Capirà, noi questo. Italiani siamo pigri, però...
Non esageriamo, infatti non facciamo questo. Senta Messina, grazie, naturalmente in bocca al lupo, complimenti.
Grazie,
e
un
buon lavoro.
Le aspetto, grazie, buon lavoro. Buona giornata.
Neo presidente dell'AIDS, Sergio Messina, buona giornata.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
More. said we'd only die of only secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God.
Alle 8.52 Domenico Guarino è tornato ad intervistare Massimo Biancalani, il parroco di Vico Faro, che si è distinto in questi anni per le sue, come dire, capacità e propensione al dialogo, all'accoglienza, dal tema della moschea, i due sarti musulmani che cucirono le tuniche per la prima comunione, da sempre impegnato nel dialogo interreligioso, nella ricerca appunto della pace, diremmo apparentemente banalmente, ma invece è una cosa molto concreta. Adesso Massimo Biancalani, parroco di Vico Faro, è stato multato per 320 euro a causa dell'accoglienza di un migrante. Che storia è questa? La racconta proprio il parroco Biancalani ai microfoni di Domenico Guarino. Ascoltiamo.
Ma situazione un po' incresciosa. Noi facciamo accoglienza in accordo alla prefettura da un anno e mezzo. Però rimaniamo una comunità parrocchiale, le porte sono aperte al soccorso e l'aiuto per tutti, persone senza fissa dimora e migranti stessi che magari si trovano senza protezione. E quindi è capitato questo, che durante un controllo la questura ha trovato in casa questo ragazzo del Ghana, non presente nell'elenco della prefettura stessa, e quindi niente, ci ha fatto questa multa, diciamo. E appunto
da dove veniva questo ragazzo?
Dal Ghana.
Veniva
da una cooperativa del nord Italia, mi ha segnalato un amico, un ragazzo diniego alla commissione, e poi anche nel ricorso, quindi avevo negativo tutto, quindi di fatto la cooperativa aveva estromesso la struttura, quindi si trovava
in mezzo alla strada.
Il problema è questo: siamo ormai da settimane che non ripariamo a affrontare casi di questo genere. Sono numerosissimi ragazzi che stanno uscendo dalle strutture cooperative e quindi chiedono un riparo, un aiuto, un piatto di minestra, un tetto. Chiaramente noi rimaniamo una comunità e non possiamo diciamo, nei limiti è possibile, ecco, negare, ecco, un'ospitalità quando ci è chiesta, così.
Allora, Don Massimo, io le dico innanzitutto, mi ascolta? Riesce a sentirmi? No, le dico innanzitutto che postata le anticipazioni della trasmissione su Facebook, come faccio sempre, un ascoltatore ha scritto: ma perché non gliela paghiamo noi la multa, no?
Allora, ma non è una questione di principio, io cioè, non capisco come non si appunto riesca a comprendere che comunque è una situazione emergenziale.
No, ma al di là di questo, io volevo dire che se qualcuno magari vuole partecipare, non lo so, magari può contattarla in parrocchia.
Va bene, noi
però le volevo fare un'altra
faremo
domanda.
Ricorso sì. a questa cosa.
Le volevo fare un'altra domanda, perché sì. la prima è una cortesia che le chiedo. Lei mi sembra, se non sbaglio, parla dall'auricolare.
No, il telefono.
È strano perché ogni tanto la perdiamo. Quindi...
Ma anche di difettuccio.
Allora le chiedo questo. Dunque, così ragionando in maniera neutra, proprio neutra, senza scendere sul piano etico, morale e dei rapporti, diciamo, che ci devono essere in una società civile, però dal punto di vista della legge, questo che lei accoglieva come tanti altri sono persone che hanno avuto un diniego dalla commissione, quindi ufficialmente diventano dei clandestini, no? Perché si trovano senza titolo sul nostro territorio nazionale. Questa è una parte della storia. L'altra parte della storia è che noi abbiamo un sistema che non può non farsi carico anche di queste persone, perché poi comunque se non le accogli da qualche parte questi vanno, no?
Infatti dobbiamo essere realisti su questo punto, perché sarà, io credo, per la percezione che abbiamo noi, entro poche settimane, pochi mesi, un'emergenza umanitaria, perché sono in decine già qua nel Pistoiese che stanno uscendo dalle cooperative e quindi finiscono in mezzo alla strada, sia che abbiano il permesso di soggiorno che nel piano ladro, ripeto, visto anche le difficoltà di trovare un'occupazione lavorativa, chi li ospita, dove vivono, dove dormono, chi gli dà da mangiare.
Maybe I've been scared, maybe I've no fear. Now I only know it in the rearview mirror. It wasn't always pretty, it wasn't always nice. Voices in my head gave good advice. Sometimes wish come true, but I don't think they were for you. Wishes you were that one, the less nature of one, and I'm that one. I know you know you wish you were. Doesn't hurt. Don't be mad at me. It's all that I can be. I didn't have shoes for you to lose. That's why I'm still here. Those same old fears and fears, like I said, it's a rearview mirror. It wasn't always pretty, it wasn't always nice. The voices in my head gave good advice. Won't be your husband, so don't forget that you're laughing. And if you got no other doubt, then just see some Aladdin. But I don't think they went for you. You wish that you were that one, but that's the nature of one. I'm that one. I'm that one.
Better than this I am. Better than this I've been. There has been a couple seconds since I've been. But less than nothing comes from nothing. And there's a un'estate in musica con Music Pool. Lunedì 24 luglio, 23 anni, geniale polistrumentista e vocalista, lo straordinario one man show di Jacob Collier al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 25 luglio, dopo il successo di Snarky Puppy, Michael Leake torna con il nuovissimo Bocanté, un viaggio musicale tra il delta del Mississippi e il deserto africano, in concerto al Giardino del Torrione di Santa Brigida, Empoli. Grey Cat Jazz Festival, da 37 anni le mille sfumature del jazz nelle bellezze e nei sapori della Maremma. Richard Bona, Kenny Garrett, Art Ensemble of Chicago e tanti altri dal 1 al 20 agosto. Info 055-240397, prevendite box office, eventimusicpool.it.
Controradio.
Alle 9.05 parliamo adesso dello Skyline Festival, che torna in questo mese a San Gimignano per la sua seconda edizione, diventa internazionale, le torri diventano il filo diretto, lo Skyline che disegnerà la rassegna musicale estiva a San Gimignano come incontro tra arte e spettacolo, con due date in esclusiva per la Toscana, i Live questa sera di Sarah McKenzie e poi dopodomani il 23 di luglio Michael Nyman.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Skyline Festival torna a San Gimignano per la seconda edizione. Lo Skyline delle Torri sarà il suggestivo scenario della rassegna in cui arte e spettacolo si incontrano. Due le date in esclusiva per la Toscana: Sarah McKenzie, 21 luglio, e Michael Nyman, 23 luglio. Il 21 luglio alle 21.30 Sarah McKenzie in Piazza Duomo. La straordinaria cantante e pianista australiana presenterà il suo nuovo album Paris in the Rain, dedicato al viaggio artistico dall'Australia all'America fino all'Europa, con l'omaggio all'Italia di When in Rome di Cy Coleman. When in Rome, I do as the Romans do.
Il suo primo album, Close Your Eyes, ha vinto nel 2012 gli Area Awards, Grammy australiano, nella categoria Best Jazz Album. Seppur giovanissima, la McKenzie ha già calcato i più iconici palchi jazz, Monterey Jazz Festival, Dizzy Coca-Cola Club, Umbria Jazz Festival e molti altri. Ma sentiamo un brano estratto dall'intervista a cura di Lucille DJ.
We have Sarah McKenzie with us today, and we are happy to introduce her. Sarah, hi, welcome to Contra Radio.
Thank you, it's fantastic.
You'll be soon.
Il tuo tour sta per cominciare. Passerai anche dalla Toscana per un concerto a San Gimignano il 21 luglio all'interno dello Skyline Festival. È un tour molto pieno, farai molte date da luglio a settembre.
Absolutely, starting off with Montreux Jazz Festival.
Sì, esattamente. Il mio tour partirà dal Montreux Jazz Festival, una data molto eccitante per me, e poi proseguiremo il tour europeo per arrivare in Italia.
C'è un mini documentario su di te su YouTube. È interessante perché parte dall'inizio del tuo percorso, quando eri bambina e hai iniziato a suonare musica classica. A un certo punto stavi per abbandonare il piano, e se fosse andata così probabilmente non saremmo qui a parlare di te. Quindi credo che questo sia un buon punto per partire, per conoscerti meglio. Ci vuoi raccontare questa storia dall'inizio?
Sure, I had classical lessons from a young age on the piano. I started when I was 5, and I just found it all a bit too much, I think, as any 5-year-old does, and by the time I was 9 I really didn't like playing piano anymore.
Ho iniziato prendendo lezioni di musica classica da bambina, iniziando a 5 anni, ma arrivata a 9 anni non volevo più suonare il pianoforte.
The music really wasn't resonating with me, and I couldn't understand the point of scales.
Perché non ero in risonanza con il tipo di musica? Non trovavo nessun motivo per continuare a suonare, a esercitarmi. E così dissi a mio padre che volevo smettere, perché l'idea era stata sua di far prendere lezioni di piano sia a me che ai miei fratelli. Invece di farmi smettere, mio padre pensò di cambiare approccio, cambiando insegnante. E così chiamò un insegnante di blues e rock and roll che aveva questi grandi capelli e grossi anelli alle dita. Aveva l'aria di uno uscito di prigione. Aveva un carattere molto dinamico. Si mise al piano e iniziò a suonare un blues. Era una cosa che suonava completamente diversa dalla musica classica. Aveva il suono della ribellione.
Il 23 luglio è il live del leggendario Michael Nyman, uno dei massimi compositori viventi, universalmente conosciuto per la colonna sonora di Lezioni di piano di Jane Campion, premiato con 3 Oscar e 3 milioni di album venduti. Compositore, pianista, direttore d'orchestra, musicologo e ultimamente anche fotografo e regista, Michael Nyman è una delle figure più innovative e rappresentative della scena musicale britannica degli ultimi decenni. È ancora a Piazza Duomo il palcoscenico per La Traviata di Giuseppe Verdi, 3 atti sul libretto di Francesco Maria Piave. L'opera arriva a San Gimignano in una produzione di Community News Modigliani Produzioni, appositamente realizzata per il Festival Skyline in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. La regia è di Cataldo Russo, le luci di Riccardo Tonelli. Adesso la voce dell'assessore alla cultura di San Gimignano, Carolina Taddei, nell'intervista a cura di Domenico Guarino.
Avete fatto le cose in grande quest'anno?
Era un po' che ci provavamo e sì, siamo contenti di annunciare questo cartellone della seconda edizione di Skyline Festival a San Gimignano, appunto nel mese di luglio. Al solito sarà nella piazza centrale di San Gimignano, nella piazza del Duomo, e ospitiamo degli artisti internazionali di grande qualità. Il primo appuntamento è il 21 di luglio e avremo Sarah McKenzie, una cantante, pianista australiana bravissima, jazzista importante. È una danza in esclusiva per tutta la Toscana, per cui anche questo fa l'appuntamento più speciale. E così, sempre in esclusiva per la Toscana, sarà anche il concerto con Michael Nyman il 23 luglio, sempre nella piazza del Duomo di San Gimignano. Poi, secondo la tradizione, presenteremo anche un'opera, La Traviata, e poi un evento un più particolare, uno spazio che non è la piazza centrale ma è il Parco della Rocca, un po' più defilato, sempre nel centro storico di San Gimignano, ed è un progetto che facciamo con UNESCO. San Gimignano è sito UNESCO dal 1990 per il suo centro storico, e accogliamo un progetto fatto dal Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, e ospiteremo un concerto e performance con Giovanni Caccamo che canterà, e ospitando l'artista Giovanni Robustelli che dipingerà in diretta seguendo l'ispirazione della musica.
Il 28 luglio ore 21:30 alla Rocca di Montestaffoli la rassegna si chiuderà con un evento promosso dal Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Signora, il primo progetto sinestetico che unisce musica, arte figurativa e architettura in un'unica performance live. Protagonisti Giovanni Caccamo, uno dei più apprezzati tra i giovani cantautori italiani, scoperto da Franco Battiato, e l'artista Giovanni Robustelli, che dipingerà live su grandi tele soggetti ispirati a San Gimignano e alle armonie in esecuzione. Il titolo del progetto suggerisce due significati differenti: signora, inteso come donna, e signora, inteso come qualcosa che non si conosce. L'obiettivo è quello di accendere un faro sulla bellezza nascosta, riportando alla luce meraviglie fino ad oggi trascurate. Info eventi communitylive.it/festival-skyline-san-gimignano. Prevendite nei punti vendita Proloco San Gimignano, Box Office e Boxall.it. Skyline Festival dal 21 al 28 luglio a San Gimignano.
Vista la mattina di Controradio.
9:18, tre segnalazioni da controradio.it, il sito di Controradio aggiornato in tempo reale. Prima di tutto, l'incendio che ieri a Prato ha destato molte preoccupazioni praticamente alla base della Calvana. Le fiamme sono state domate, ma ci vorranno ancora un po' di giorni per la bonifica. Quest'anno invece, il 26 di luglio a Fiesole, al Teatro Romano, il premio Maestri del Cinema 2017 andrà a Vittorio Storaro, cinematografer, direttore della fotografia di film del calibro di Apocalypse Now, per intenderci. E poi trovate su contrario.it la brutta notizia, l'addio al cantante dei Linkin Park che si è ucciso nella giornata di ieri, proprio nel giorno del compleanno di Cornell, dove aveva cantato una commovente alleluia durante appunto i funerali, anche in questo caso la morte per suicidio, durante appunto il funerale dell'amico Chris Cornell, il cantante di Soundgarden e Audioslave, che si era suicidato nel mese di maggio scorso. Questo su contrario.it. naturalmente trovate anche su altri siti di informazioni molte notizie a riguardo del sisma spaventoso 6.7 nella notte tra Grecia e Turchia, proprio tra Kos e Bodrum, appunto, che sono la parte greca, l'isola di Kos, e la costa turca, Bodrum, che hanno risentito di più della scossa. C'è stato un piccolo tsunami a Bodrum che ha diffuso naturalmente il panico. E poi c'è stato, come dire, l'isola di Kos ne ha risentito maggiormente. I feriti sono già diventati più di 200, per il momento le vittime sono due turisti, un turista turco e un turista svedese, per il terremoto di questa notte.
We're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love be my favorite mistake. They say dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say goodbye. I couldn't care less if they call us reckless until they are breathless. They must be blind. There are voices ringing over. They keep saying this away. Should it all fall down, I'll treasure each day. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend. I couldn't.
say goodbye.
Temperature in rialzo nel fine settimana. Tra poco il giornale radio di Popolare Network con le ultime notizie. Restate con noi, Bella Vista ritorna lunedì mattina alle 8. Buon ascolto.
Sit next to me. We can see where things go naturally. Just say the word and I'll part the sea. Just come over here and sit next to me.
Radio.